Apocalisse capitolo 3 dal versetto 7 al versetto 17. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta, che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti perseverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il mio nome, del mio Dio, e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, da presso il mio Dio, e il mio nuovo nome. Chi ha orecchie, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese.
Alla sesta lettera dell'Apocalisse, alla sesta lettera alla chiesa di Filadelfia. Filadelfia è una cittadina molto vicino a Sardi, è un territorio molto fertile, è un territorio attraversato da un piccolo fiume di natura vulcanica. E Filadelfia è una città piena di terremoti, una città che nella sua storia ha conosciuto diversi terremoti. Molti abbandonavano questa città, questa cittadina, per ricercare case più sicure. La storia ci racconta che nel 17 d.C. questa città fu distrutta da un violento terremoto. E in questa città, in questa cittadina, esiste una chiesa cristiana, esiste una comunità di Gesù Cristo, la sesta nella lista. E a questa comunità il Signore Gesù esprime una forte approvazione. Allora, se ricordiamo come a Sardi il Signore Gesù ha diretto una riprensione molto forte, completa, a Filadelfia invece il Signore Gesù dà un appoggio totale, completo. Versetto 8: io conosco le tue opere, tu non hai rinnegato il mio nome. Versetto 19: hai osservato la mia esortazione fino alla fine. Ecco una cittadina vivace, ecco una comunità che è rimasta fedele al Signore. Forse in questa cittadina ha anche conosciuto da poco una persecuzione. E in tale persecuzione molte persone, molte donne e uomini che frequentavano la Chiesa, sebbene sotto una forte pressione, hanno mantenuto la loro professione di fede. Come a Pergamo, a Filadelfia i cristiani resistevano fino alla fine. I cristiani sono pronti a sopportare la sofferenza e la tribolazione per amore di Gesù Cristo. Ma già in Apocalisse 1, versetto 9, è scritto: io, Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Cristo. Lo stesso autore del libro dell'Apocalisse riconosce la centralità della sofferenza e della persecuzione. In questa lettera ci sono alcune descrizioni simboliche molto forti che possono aiutarci nella comprensione e nella applicazione del testo. Da un lato, la prima è la chiesa, versetto 8, ha una porta aperta che nessuno può chiudere. La seconda, Cristo è colui, versetto 7, è colui che ha le chiavi di Davide. E la terza, chi vince, versetto 12, sarà una colonna nel tempio di Dio. Incominciamo per ordine. Il primo punto, la Chiesa che ha una porta aperta. Versetto 8. Io ti ho posto davanti a una porta aperta che nessuno può chiudere. Cosa è questa porta? Nella Bibbia la porta è sempre simbolo di opportunità. Se la porta è chiusa, è un'opportunità passata. Ci sono due sensi fondamentali. Il primo, la porta è opportunità di salvezza. Ora, difficilmente il testo ci parla di questo, ma è presente in molte altre parti nella Bibbia. Confronta, ad esempio, pensiamo a Matteo 7, versetto 13 e 14. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione. E molti sono quelli che entrano per essa. Versetto 14, stretta invece è la porta, e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Qui abbiamo due porte, entrambe aperte, una strada ampia che conduce alla condanna, all'inferno, una strada stretta che porta alla vita eterna. L'insegnamento è chiaro, semplice, scomodo. Il contrasto non è soltanto tra le due vie, non è soltanto la villa larga e la stretta, non è soltanto tra le due conclusioni, l'inferno o la vita eterna, è tra le due porte. Le due porte sono entrambe aperte. Una è ampia, attira grandi numeri, è talmente ampia che è possibile passarci in gruppo, come folla. L'altra porta è una porta stretta, bassa. Bisogna abbassarsi in umiltà. Si passa uno alla volta. I peccati devono essere abbandonati, lasciati dietro. Non possiamo portarci nulla. L'altro significato è l'opportunità di servizio. Non siamo soltanto interessati alla salvezza. Se la nostra fede non ci salva per renderci servitori, difficilmente ci porterà in cielo. I cristiani che sono salvati per grazia sono sempre fortemente interessati al benessere materiale e spirituale dei loro concittadini. Chi è passato dalla porta della salvezza deve passare necessariamente dalla porta del servizio. Esistevano grandi opportunità a Filadelfia. Opportunità importanti per l'avanzamento del Vangelo. La pace di quei tempi dava possibilità di predicare il Vangelo con relativa libertà. C'erano delle buone strade, una buona tecnologia, la lingua diffusa in tutto l'impero. Era facile comunicare, era facile raggiungere un posto invece che un altro. Ovunque si andava si trovavano menti e cuori affamati. Lo Spirito Santo operava nella vita delle donne e degli uomini e molte anime assetate volevano abbeverarsi dell'acqua della vita. Si pensi ad esempio a Paolo nel suo terzo viaggio missionario. Sta 3 anni a Efeso, insegna in pubblico, visita singolarmente i singoli credenti, giorno e notte dedicato all'avanzamento del Vangelo, è pieno di impegni per il Signore. Lui dice: una porta si è aperta per me. Poi va a Roma, viene arrestato, parla con tutti del Signore in questa nuova circostanza, soldati, schiavi, chiunque. Eppure tale circostanza non lo blocca e scrive e chiede che si preghi per lui affinché Dio ancora una volta apra la porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, dice Paolo nell'Epistola ai Colossesi. Quindi a Filadelfia una porta era stata aperta da Cristo, ma come spesso accade, ci sono contemporaneamente molte difficoltà. La prima difficoltà, malgrado le meravigliose opportunità che la Chiesa di Filadelfia ha, il primo problema è la debolezza. Versetto 8, pur avendo poca forza. Forse la Chiesa è piccola, forse è fatta da persone poco influenti. Questo motivo però non li trattiene dalla missione, dall'evangelizzazione e dalla testimonianza. La seconda difficoltà l'opposizione che incontrano. Questa opposizione viene dalla popolazione giudaica. C'è una resistenza fanatica verso il Messia. Versetto 9. Qui la tentazione nei confronti dell'opposizione è sempre quella di richiudersi, di badare soltanto ai propri affari, di ricercare la tranquillità e non pestare i piedi. Ma Cristo ha un'idea diversa. E alcuni di quelli che si oppongono, dice il Signore, versetto 9, lo conosceranno personalmente. La terza difficoltà è la minaccia di una tribolazione futura. I tuoni c'erano. Il temporale della persecuzione poteva iniziare da un momento all'altro. Questo era il tempo opportuno per la missione. Questo era il tempo dell'evangelizzazione. Alcuni invece, conquistati forse dallo scoraggiamento, pensavano che invece di progredire bisognava consolidare. Ma Gesù Cristo dice che quello che sta per succedere non avrà nessuna influenza. Procedete senza paura, io ti preserverò. Versetto 10. La Chiesa doveva riconoscere la fedeltà di Gesù Cristo nel mezzo della persecuzione e della sofferenza. Ora pensiamo, cari fratelli e sorelle, pensiamo a quanta facilità noi tutti abbiamo nel mollare, nel ricercarci delle scuse e in tutto quello che facciamo per evitare la sfida della missione. Si dice che le nostre forze sono piccole e deboli, si dice che l'opposizione è grande, che i rischi sono molti. Quindi è quasi naturale, quasi spontaneo dire non facciamo nulla, stiamo fermi, non facciamo nulla di serio e importante. Non dice forse la Bibbia che c'è un tempo per parlare, un tempo per stare zitti? Ma anche Satana, cari fratelli, usa la Bibbia interpretandola male. Nella presente debolezza della Chiesa, né l'opposizione futura ci dovrebbero zittire o fermare da una missione integrale e completa per il Signore Gesù Cristo. La Chiesa di Filadelfia ha quindi grandi handicap, ma ad essa Gesù Cristo apre la porta del servizio e Gesù dice alla Chiesa, tu hai mantenuto la mia parola, versetto 8. Ricordiamoci allora la centralità della testimonianza. La Chiesa di Filadelfia ha mantenuto la parola del Signore Gesù. Allora, se l'ha mantenuta, adesso la proclami dappertutto, con forza, con timore, con serietà. Ecco perché Filadelfia è importante anche per noi. Filadelfia è una cittadina importante, una cittadina centrale, di gran passaggio, influente nella geografia del tempo. E la stessa cosa vale oggi per ognuno di noi, per i cristiani. Alcune porte sono chiuse, è vero, ma molte porte sono aperte e ci sono molte cose da fare. Purtroppo però mancano le persone giuste al posto giusto, donne e uomini che si sono addestrati, formati, che sono competenti e pienamente impegnati da Gesù Cristo e con Lui. C'è bisogno di donne e uomini, di cristiani che hanno uno zelo apostolico e che siano pronti ad donare tutta la loro vita a Gesù. Uomini e donne che rischino la comodità, la carriera, la fame, la reputazione per Gesù. Le porte sono aperte e le porte aperte sono tante, ma sono pochi quelli che ne approfittano. Questa è la vita col Signore, dare e avere. Liberamente avete ricevuto, liberamente date. E Gesù ci apre le porte. Ricordiamoci i due significati, salvezza e servizio. Si va dalla salvezza al servizio. Giovanni 10. Io sono la porta. Se uno entra per me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pastura. Il secondo punto è il versetto 7. Cristo, Gesù Cristo, è la chiave di Davide. Signore Gesù è santo, è il vero. Lui si equipara completamente a Dio, perché lo è. Egli odia il male, egli odia l'errore. Egli è la perfezione, la giustizia, la realizzazione di tutte le profezie, colui a cui puntano tutte le profezie dell'Antico Testamento. In questo senso, esso è la chiave di Davide. Dalla porta adesso arriviamo alla chiave che apre la porta. Il perché la porta non si chiude per la Chiesa e per i cristiani è perché la chiave è nelle mani di Gesù Cristo. Il riferimento è alla chiave di Davide. Se siamo interessati a un riferimento anche storico, potremmo vederlo nel secondo libro del Re, capitolo 18, versetto 17 e 18. Gesù Cristo, il capo della Chiesa, il custode segnalato da Eliakim, il fedele, egli ha le chiavi della salvezza e della morte, e nessuno può entrare se Cristo non apre la porta, nessuno potrà entrare quanto egli chiuderà. Nel libro dell'Apocalisse, capitolo 1, sempre, versetto 17, è sempre l'Apostolo Giovanni che parla: quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me e disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Se la porta allora è un simbolo di opportunità della Chiesa, la chiave è simbolo della maestosa autorità di Gesù Cristo. Due significati specifici della parola chiave. Da un lato è la chiave della salvezza. Gesù ha le chiavi della salvezza. Vogliamo entrare dalla porta stretta che conduce alla vita? Gesù Cristo ha le chiavi. Solo Lui può aprire quella porta. Si noti che queste chiavi sono nelle mani di Cristo, non sono nelle mani di Pietro. Certo, è vero che in Matteo 16 il Signore Gesù dà a Pietro le chiavi e Pietro le usa nella predicazione a Pentecoste, le usa con l'imposizione delle mani ai samaritani, le usa nella piena comunione del ministero con i gentili, con Cornelio ad esempio. È vero che Pietro apre il regno di Dio ai giudei, ai samaritani, ai gentili, ma qui le chiavi in questo brano sono saldamente nelle mani di Cristo. E se le persone le usano oggi è solo nel senso che sono privilegiate a predicare il Vangelo attraverso il quale i peccatori credono e sono salvi. Le chiavi della salvezza sono saldamente nelle mani di Gesù Cristo. Anzi, Egli ha aperto tutte le porte e i cancelli del cielo. Versetto 8. Li ha aperti una volta per tutte. E queste porte sono aperte ancora oggi. Perché? Perché davanti a queste porte c'è la croce. C'è la croce che collega, riconcilia Dio agli uomini. Ecco perché la porta è aperta. Adesso possiamo entrare al santuario della presenza di Dio. Ebrei 10, avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. Forse per molti anni abbiamo camminato in sentieri senza senso, in percorsi problematici ed accidentati, ma adesso in Cristo siamo nell'autostrada che conduce alla gloria. Gesù Cristo è il vivente, Egli è morto, è risorto ed ha le chiavi della porta. Ma quella porta un giorno verrà chiusa. La porta che oggi è aperta si chiuderà ancora e nessuno potrà riaprirla. Ammissione ed esclusione sono nella sua forza. Ci saranno molti esclusi. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi, stando di fuori, comincerete a bussare alla porta e direte: Signore, aprici, ed egli vi risponderà: io non so da dove venite. Allora comincerete a dire: noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ed egli dirà: io vi dico che non so da dove venite. Allontanatevi da me, voi tutti malfattori. là ci sarà pianto e stridor di denti quando vedrete Abramo, Isacco, Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, e voi ne sarete buttati fuori. È possibile essere molto religiosi, eppure essere esclusi, rimanere fuori. Dobbiamo andare a Gesù in umiltà, prima che sia troppo tardi. Cristo ha le chiavi, cari fratelli. Ma la chiave non è soltanto la chiave della salvezza, la chiave anche in questo caso, come per l'opportunità, è anche la chiave del servizio. Gesù Cristo ha le chiavi della porta di servizio. La concezione biblica, cari fratelli, è molto diversa dalla nostra. Nei tempi degli autori biblici non si credeva che esistesse un diritto a forzare le porte, a sfondarle e rompere dentro con forza. Cristo ha le chiavi, Egli apre le porte. Non sforziamoci di battere contro le porte chiuse, aspettiamo che Cristo le apra. Stiamo attenti perché a volte una testimonianza che vuole essere rigida ed inflessibile procura danno all'opera del Signore. Ci vuole pazienza, preghiera, amore, bisogna aspettare le giuste opportunità. È sempre un errore abbandonarsi o lasciarsi guidare dalla fretta, dalla velocità, dall'impazienza. I piani di Dio sono spesso lenti ai nostri occhi, ma se la porta è chiusa, è folle insistere. Aspettiamo che Cristo apra le porte. Però molte porte, cari fratelli, sono già aperte e Cristo ha già usato le chiavi. In molti modi oggi ci sono, oggi, delle vere opportunità di servizio, evangelizzazione, missione, sostegno, incoraggiamento al ministero autentici. Ci vogliono cristiani che abbiano contemporaneamente una forte prospettiva locale e un'ampia visione globale. Tutti noi abbiamo una responsabilità per questo, tutti noi dobbiamo mobilizzarci per la missione cristiana. E questo significa che dobbiamo pensare seriamente a un programma di formazione, di addestramento, a pensare a cose particolari. Cristo ci apre alcune porte e noi dobbiamo attraversarle. Le chiavi sono di Cristo, ma in questo caso la scelta è nostra. È il vincitore, cari fratelli, la terza immagine che viene usata in questa terza. In questa lettera, il vincitore sarà come una colonna nel Tempio di Dio. La lettera alla Chiesa di Filadelfia non ha solo esortazioni, ha anche delle promesse. Versetto 11, un premio alla fermezza e alla stabilità. Qual è la cosa più opportuna? Qual è la cosa più appropriata per coloro che si impegnano? Essere una colonna nel Tempio di Dio. La stessa promessa si applica per noi. Se obbediamo a Cristo, se l'abbiamo conosciuto, se lo abbiamo servito, se abbiamo attraversato la porta che Lui ci apre, nella prossima vita saremo fatti colonne nel Tempio di Dio, stabili, fermi, sicuri, benedetti, delle colonne che non cadranno neanche sotto gli sforzi dei molteplici Sansoni. A Filadelfia si temeva il terremoto, a Filadelfia si teme uno sconquassamento generale, una distruzione completa, ma nulla può minacciare le colonne del cielo, nulla può abbattere le colonne nel Tempio di Dio. Ecco, fratelli, arriviamo alla conclusione. Chi oggi vuole essere? Chi oggi vuole realmente vivere come pellegrino e discepolo di Gesù Cristo? Chi oggi vuole dedicare la propria vita a Lui, allora domani avrà la promessa di essere una colonna. Chi entra nella porta della salvezza e del servizio sarà protetto, sarà conservato nell'obbedienza, nel rischio dell'affrontare anche la sofferenza. Questa è la gloriosa prospettiva di tutti quelli che attraversano la porta che Gesù ha aperto. Nulla, né il male, né la sofferenza può fermarli. La porta è aperta, questa è l'opportunità che abbiamo. Le chiavi sono di Davide, questo ci ricorda l'autorità di Gesù Cristo. e l'ultimo punto, le colonne del Tempio, la sicurezza del vincitore. Cristo ha le chiavi, Egli ha aperto le porte, Egli ha promesso di renderci saldi come colonne nel Tempio. Adesso tocca a noi, la porta è ancora aperta e Cristo ci invita ad andare prima attraverso la porta della salvezza e subito dopo attraverso la porta del servizio. Amen.